Radio IBR Scampia, siamo in diretta.
Oggi parliamo di noi, della parrocchia del Buon Rimedio. Parliamo di un'esperienza, parliamo di un'opportunità, parliamo di un progetto molto bello che grazie all'interesse di alcuni amici che hanno guardato con grande simpatia al lavoro del nostro oratorio sta prendendo piede, molto più che in una fase embrionale sta incominciando davvero a mettersi in moto. Io saluto gli amici che sono con noi e che ci parleranno di questa bellissima esperienza e sono Don Federico Battaglia, Francesco Trambarulo e Maria Pia Viola. Buona giornata, grazie di essere venuti.
Grazie dell'invito.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, grazie di averci preferito in questa scelta, no, di poter chiacchierare insieme in questa rubrica speciale.
Io penso che l'esperienza anche che stiamo iniziando a realizzare insieme è che è qualcosa che non è assolutamente estemporaneo, è qualcosa che è stata costruita e si sta costruendo in un tempo di relazioni, di sogni, di anche, voglio dire, costruzione di empatie, no? Perché è anche vero che i progetti, in realtà, quelli che hanno valore, camminano poi sulle relazioni, nelle relazioni. E quindi la prima parte di tutto questo discorso è conoscerci un attimo e avrei piacere che ci presentassimo un poco e facessimo conoscere anche a chi ci ascolta, ecco, che cosa c'è dietro questi nomi che io ho in questo momento detto. Don Federico, parti tu un po'.
Ok, chi mi conosce mi identifica solitamente con con gli oratori, perché vengo da questo mondo e sono all'interno di un'organizzazione con una rete di oratori, quella del Noi, che ormai da circa una ventina d'anni accompagna quelle parrocchie che desiderano avere anche un peso sociale ad avere un'esperienza di associazione anche con un peso nel terzo settore. Poi in diocesi, nella diocesi di Napoli mi occupo di giovani, quindi l'attenzione in modo speciale e privilegiato a questa dimensione della pastorale, affinché poi i giovani possano sentirsi protagonisti di un'esperienza di chiesa e quindi in modo particolare in un segmento di questa azione, insieme agli amici della Caritas e quelli della pastorale sociale del lavoro, il progetto Policoro, che accompagna i giovani al lavoro. E magari passo la palla a Francesco per dirci qualcosa su questo progetto.
No, diciamo anche, prima di passare la palla a Francesco, che Don Federico è un brillante musicista, questo lo dobbiamo dire, perché lui subito ha fatto rimbalzare addosso il microfono, che non è mai un rimbalzo, diciamo, proprio dei più facili, soprattutto quando si inizia a dialogare. Dici, Francesco.
Sono Francesco e grazie di questo invito e di questa opportunità. 25 anni e in questi ultimi 2 anni insieme con Maria Pia condividiamo l'esperienza come animatore di comunità del progetto Policoro, dove, insomma, in cui Don Federico è anche per noi il tutor, un po' guida in questo processo di sviluppo di comunità e di animazione territoriale. Il progetto Policoro nasce circa 27 anni fa e mette al centro della riflessione pastorale a livello italiana quella che è la questione della disoccupazione giovanile, specialmente nel sud Italia. Don Mario il fondatore del progetto invitò lui era direttore della pastorale sociale del lavoro a livello nazionale, invitò Caritas italiana e pastorale giovanile proprio a Policoro per provare a riflettere come poter dare una risposta concreta a quella che era la disoccupazione, provando a formare dei giovani nelle diocesi come animatori di comunità che potessero parlare ad altri giovani su una nuova dimensione del lavoro, una nuova cultura del lavoro che sia attenta alla persona, alla comunità, che abbia un aspetto sociale, un impatto nel territorio bello. E quindi questo progetto poi nelle diverse diocesi assume dei significati diversi, assume anche degli obiettivi diversi, sia formativi da un lato, ma anche di accompagnamento alla propria, diciamo, realizzazione vocazionale attraverso il lavoro.
Progetto Policoro che mette in evidenza il rapporto Chiesa-Sud, perché in realtà noi diciamo che abbiamo qualche anno in più anche rispetto a Don Federico, ci ricordiamo del grande impegno che la Chiesa del Sud Italia ha messo in campo, soprattutto negli anni che vanno a cavallo degli anni 90 e poi di riflessione, e quello è un prodotto straordinario di quella stagione che ha portato dei segni importanti. Ci puoi dire qualcosa di significativo che il progetto Policoro ha realizzato, anche magari lontano da noi, qualcosa di particolarmente significativo anche vicino a noi, nella nostra diocesi, nella nostra realtà?
Sì, sicuramente uno dei grandi obiettivi del progetto Policoro è quello nell'accompagnamento e nella realizzazione di impresa che possa essere tutto sulla dimensione di autoimprenditoria giovanile. Infatti noi abbiamo qualcosa che poi oggi abbiamo anche un po' superato, che è la dimensione dei gesti concreti, che per noi sono delle buone pratiche da accompagnare, valorizzare e a volte anche creare insieme con dei ragazzi che hanno un desiderio di aprire una propria impresa che possa essere di impatto sociale e anche nella propria realizzazione vocazionale. Noi, rispetto a questa dimensione dei gesti concreti, che per oggi non sono solamente delle imprese, ma sono le persone che attraverso il lavoro provano a trovare una propria vocazione, noi abbiamo delle dimensioni belle, l'abbiamo vissuto anche ultimamente proprio alle settimane sociali dei cattolici in Italia, in cui questi gesti concreti o buone pratiche, no, come magari in altri contesti vengono chiamati, raccontano della propria esperienza. A Napoli ce ne sono due, per noi sono un po' pionieri di un modello economico e di una nuova dimensione del lavoro, che sono Respiriamo Arte, che si trova al centro storico, la Locanda di Emmaus, che si trova a Ercolano, e sono per noi due realtà che mettono insieme al centro la dimensione dei giovani, del Vangelo e del lavoro, e quindi in un ambito culturale l'uno e in ambito educativo l'altro. Ma in Italia ci sono tantissimi altri gesti concreti, circa più di 300, adesso correggimi se sbaglio, in tutte le diocesi. Alcune realtà belle, come per esempio abbiamo conosciuto qualche settimana fa, lo stesso a Trieste, settimane sociali, anche Oltre l'Arte, che è un'esperienza molto bella che si sviluppa a Matera, o tante altre come anche per noi in Campania, come mi viene in mente il Mulino, Castellammare di Stabia, che è questa azienda che fabbrica pasta di Gragnano, che è attenta anche alla persona, attenta poi a tutto l'ambiente, che ha impatto zero sul terreno. Quindi ci sono delle realtà belle che il Policoro prova a valorizzare e a creare, sempre con quelli che sono per noi dei principi fondamentali che vengono dalla dottrina sociale della Chiesa. Quindi...
E noi incominceremo a conoscere anche da questa radio, grazie a degli interventi che farà il professore Del Pizzo, che è il presidente diocesano di Azione Cattolica, che abbiamo coinvolto nel tentativo di dettarci una sorta di piccolo dizionario dei lemmi e delle parole chiave di questo aspetto così bello, affascinante, della dottrina sociale della Chiesa, che riguarda la competenza e oltre che lo spirito con il quale i credenti insieme si mettono in contatto e in sintonia con il proprio tempo, cercando di dare una testimonianza di tipo efficace. Ecco, Maria Pia.
Buongiorno a tutti. Ciao. Io sono Maria Pia, animatrice di comunità al terzo anno, ho 31 anni e insieme a Francesco abbiamo sviluppato all'interno della nostra diocesi quella che è l'impronta del progetto Policoro a Napoli, e l'idea è stata quella di poter realizzare insieme a me un ufficio di progettazione insieme a tanti giovani che ci sono vicini, con l'obiettivo di accompagnare i territori attraverso degli strumenti competenti e che diano l'opportunità a i tanti giovani di non andare via attraverso delle opportunità lavorative. Riprendo diciamo quest'ultimo pensiero sulla dottrina sociale, perché è emerso proprio durante la settimana sociale di Trieste il desiderio sia dei giovani ma anche di tutto il comparto della Chiesa di potersi formare e di poterci reinterrogare su quello che è il tema della dottrina sociale, e di farlo attraverso nuovi strumenti di comunicazione, nuovi strumenti di progettazione partecipata, e di farlo coinvolgendo i territori come protagonisti e non solo diciamo per ricevere delle informazioni o delle idee calate dall'alto, ma sviluppare insieme dei percorsi proprio di conoscenza che siano fruibili e accessibili a tutti.
Io credo che questi siano aspetti, anche il linguaggio, anche il modo con il quale presentate le esperienze che state vivendo e che la Chiesa sta proponendo in questo periodo, credo siano estremamente avvincenti, ci danno il segno anche di come a volte dietro quella che noi chiamiamo in maniera molto generica carità, in realtà esista un'esperienza che è assolutamente profonda, di riflessione, il tentativo di mettersi insieme, quell'organizzare la speranza che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, proprio qui a Scampia nel 1990 ha pronunciato, dando una nuova, se volete, aprendo una nuova stagione, che è la stagione di un impegno comune, di tessitura di relazioni, però sul grande adagio della speranza, che è qualcosa di estremamente concreto, no? Gesti tangibili, si parlava, gesti concreti. E come mai state qua? Perché io sono il parroco della parrocchia del Buon Rimedio, ho detto che oggi parliamo di noi, cioè parliamo di questa comunità, e in questo modo attraverso un'esperienza, attraverso un progetto che sta prendendo forma in questo periodo, attraverso delle opportunità che voi siete stati bravi a cercare di mettere insieme a tanti bisogni, perché le opportunità e i bisogni devono andare insieme, e questo è il grande problema che a volte c'è, no? A volte sono delle opportunità da una parte, dei bisogni dall'altra, ma non si incontrano facilmente. E invece noi siamo qui. Che cosa siete venuti a proporre a questa comunità, che già l'ho accettato, però voglio dire, è una forma narrativa, in maniera che raccontiamo in modo avvincente quello che stiamo già vivendo. In tutto questo il mio vice parroco Don Federico ride sotto i baffi.
Peccato non lo riusciate a vedere.
Sì, allora, noi abbiamo sostanzialmente condiviso ad un certo punto, quando ci siamo incontrati, quello che è l'orizzonte dei valori che ci portiamo dentro, in modo particolare rispetto all'attenzione ai ragazzi, quel fatto, quel desiderio di volersi abbassare ad allacciare le scarpe di persone le cui stringhe a volte sono state motivo di inciampo, quindi non sempre i nostri territori sono luoghi in cui queste opportunità vengono proposti. E quindi i nostri oratori diventano quel laboratorio di talenti naturali nel quale poter sviluppare quelle che sono le proprie passioni, le proprie intelligenze, le proprie competenze, a prescindere da chi tu sia, se sei il figlio di un ingegnere oppure se sei il figlio di un disoccupato, se sei una persona che è skillata con le soft skills che oggi vengono ad animare le nostre comunità, oppure se sei portatore di bisogni più particolari. Quindi ognuno partecipa con quello che è il proprio universo di bisogni, ma anche di competenze che porta all'interno di una comunità. E anche l'idea di una logica di comunità in cui non c'è un leader che comanda, che orienta, che fa le scelte al posto degli altri, ma è un luogo in cui ciascuno può sentirsi protagonista, e in un contesto in cui c'è una leadership distribuita, ognuno anima questa comunità con quello che di più bello può dentro, affinché questa comunità possa essere sempre più bella e multiforme, questa idea di poliedro che pure Papa Francesco ci manifesta, affinché possiamo essere tutti discepoli missionari. Utilizzo proprio una frase sua dell'Evangelii Gaudium, questa lettera che Papa Francesco ha scritto all'inizio del suo pontificato e che ci rende tutti attori protagonisti, nessuno è una comparsa.
Questa questione della leadership distribuita, che è ciò che viene fuori da un'esperienza di comunità nella quale i ruoli vengono messi a servizio, no? Non c'è un solco sul quale uno possa viaggiare da solo, e questo rende inefficace qualunque esperienza, cioè in un certo senso spunta le armi che abbiamo e le rende in un certo senso decorative. Abbiamo bisogno invece di questo tessere insieme nel riconoscimento reciproco delle responsabilità, e quindi anche nel desiderio di chinarci insieme ad allacciare queste scarpe a cui faceva riferimento Don Federico. E in questo incontro, che devo dire la verità mi consola molto, no, Don Federico, cioè dire che ecco hai trovato questa sintonia di intenti è qualcosa che mi rincuora, l'aver notato che è una comunità ed è un oratorio questo nel quale la leadership non viene vissuta in maniera personalizzata, voglio dire, è una cosa che mi rincuora molto, perché in effetti forse le periferie diventano anche per la Chiesa un luogo nel quale la destrutturazione di certi modi di vivere, no? Anche l'esperienza ecclesiale diventa più facile, perché io lo dico sempre, l'ho scritto tante volte in tante interviste che capirete bene in tanti anni che sto qui sono state fatte, questi sono luoghi che evangelizzano, cioè portano il Vangelo all'altezza della vita e quindi lo mettono nella condizione di poter incidere e di poter formare anche una visione diversa di Chiesa. C'è bisogno di compromettersi con questa storia, naturalmente, accettare di non poter stare semplicemente in un angolo e a distanza. E il progetto che voi ci avete presentato e che noi abbiamo accolto, abbiamo collaborato probabilmente anche in questo itinerario, no? A formare in una certa maniera e anche a ideare, è qualcosa che va in questa direzione, che riesce ad amplificare l'esperienza dell'oratorio dei talenti e a fargli conquistare degli spazi di incontro significativi con le fragilità e con gli orizzonti speciali, no? Che questo territorio offre a chi vuole fare sul serio. Che cosa ci dici di questo progetto?
Questo progetto Chiese Aperte Scampia nasce con l'obiettivo di poter creare su questo territorio dei percorsi di formazione e di animazione territoriale che partano proprio dai luoghi che i ragazzi vivono tutti i giorni. L'idea è quella di poter formare ragazzi con possibilità, con basse possibilità economiche e anche con una serie di difficoltà, con disabilità, a diventare sviluppatori di realtà aumentata. Oggi vediamo tantissimo nei musei, nelle chiese, anche al cinema, la possibilità di utilizzare il visore come uno strumento che ci dà la possibilità di fare un'esperienza di guida turistica differente. L'idea è quella proprio di poter aiutare ragazzi fino ai 17 anni a diventare dei piccoli sviluppatori VR e farlo creando dei contenuti che siano di promozione del proprio territorio. Inoltre l'idea è quella di poter ampliare dei percorsi che sono già in essere della parrocchia del Buon Rimedio insieme e in sinergia con tutte le realtà del territorio, proprio per tessere quelle relazioni anche di come dire, singolari, ma che hanno l'esigenza e il desiderio di essere messe in rete, perché le periferie hanno bisogno anche di creare non solo un insieme di voci, ma una voce unica che racconti questo territorio non solo dagli occhi di chi arriva per poter guardare in modo anche come dire, strumentale le vele o comunque guardare a questo territorio diciamo con uno sguardo solo, perché questo territorio è pieno e ricco di valore che può essere raccontato partendo dal turismo sociale di questo territorio.
C'è una cosa molto bella che c'è nel vostro progetto e che è in realtà qualcosa che mette ancora di più l'accento su una delle qualità che la Chiesa ha cercato di far venire sempre fuori in questo territorio. Questo territorio, diciamo, nasce in una maniera, diciamo, assolutamente particolare. L'edilizia urbana ha costruito qui case e case. La Chiesa c'è sempre stata, col suo tentativo a volte di indicare che questa era una parte di Napoli, che è un tentativo che probabilmente anche in tante esperienze di valorizzazione di ciò che c'è nel territorio a volte viene un po' bypassato. C'è un rischio, no? C'è il rischio di ghettizzarci, di essere ghettizzati, perché si possano concentrare qui a Scampia un po' le etichette di tutti i mali della situazione urbana, no? Questo è stato fatto per tanto tempo dalla politica cittadina e anche da una certa forma di comunicazione. Ma ci può anche essere un altro rischio, che è quello che nell'intento di valorizzare ciò che c'è, in un certo senso creare un ghetto diverso, che è quello dell'isolamento, quello quasi di farci sentire come se noi fossimo qualcosa di diverso da tutta la città. E invece nell'esperienza che la Chiesa ha fatto, io ricordo per esempio alcuni sacerdoti che insistevano molto, no, nel dire non si dica no, andiamo a Napoli, no? I bambini qui crescevano e crescono a volte col pensiero di dire noi andiamo a Napoli, no? Per dire andiamo a Piazza Dante. In realtà noi siamo le mura della città, no? Perché siamo la periferia nord che in un certo senso segna il confine della città. E a me la cosa che piace molto del progetto che avete messo è pure questo abbinamento tra due chiese, che sono una del centro della città e un'altra della periferia, che è questa del Buon Rimedio, questa che tra poco potremo ammirare nella sua bellezza, assolutamente diversa da quella della chiesa del centro storico, ma non per questo meno bella. Francesco, che ci dici?
Sì, perché diciamo una nota di contesto rispetto a questo desiderio di poter portare qui una bellezza del centro storico per raccontare una bellezza di questo territorio nasce già da un desiderio e di uno sviluppo di un progetto che stiamo provando a vivere già nel centro storico. Già anche nei prossimi giorni possiamo lanciare questa esperienza e si potrà vivere l'esperienza di entrare all'interno di una chiesa aperta e entrare tramite il visore in una chiesa chiusa. E questa immagine di entrare in una chiesa chiusa, che è quella di San Pietro in Vinculis, che questa chiesetta distrutta, proprio qualche giorno fa siamo andati in un sopralluogo a vederla, ed è veramente, ci vorrebbero grande investimento per poterla recuperare, e noi daremo l'opportunità di entrare all'interno del visore questa chiesa che racconterà la storia, la cultura, la comunità di quel territorio. E a noi piace l'idea e l'immagine di poter venire a raccontare qui una bellezza il centro storico, raccontando la nostra e la vostra comunità parrocchiale oratoriale, ma la nostra comunità di Scampia, proprio perché noi cerchiamo di mettere insieme quella che è la dimensione culturale artistica, e quindi la dimensione della bellezza anche in quei territori di cui bellezza già c'è, se ne può raccontare, e quindi mettere insieme quella che è la dimensione culturale e sociale, provando a raccontare il proprio territorio, provando a raccontare casa propria. E quindi sviluppare questo progetto anche in periferia, noi sembrava un'immagine bella di poter connettere dei territori e farci sentire vicini, un po' come abbiamo provato anche a fare con l'esperienza che abbiamo vissuto qualche mese fa con il PCTO, no, con la scuola del Samorante, cioè provare proprio a mettere insieme delle comunità, come comunità parrocchiali o territoriali, per farci sentire soli, no? E quindi anche l'immagine di provare a stare l'uno accanto all'altro, anche in una distanza che può essere geografica, ma che in realtà ci mette insieme proprio nei valori e nelle dimensioni, insomma, di visione di insieme, che ci mette l'uno accanto all'altro e non uno solo di fronte all'altro.
Spieghiamoci adesso che cos'è sto PCTO, perché gli acronimi sono sempre cacofonici, no? Sembra uno starnuto proprio, sì. Assoluto.
Non si vede nulla. Anche perché si sviluppa PCTO dopo un'altra sigla che è ASL, alternanza scuola lavoro, quindi vanno sempre di più a peggiorare questi acronimi.
No, spieghiamo che cos'è e poi magari raccontiamo pure nell'esperienza che abbiamo vissuto e abbiamo costruito insieme che cosa si è cercato di realizzare.
È un percorso che nasce insieme al progetto Policoro con l'obiettivo di raccontare le opportunità che il territorio offre in termini di lavoro, di formazione, politiche attive. Il progetto Policoro da nord a sud fa questa bella esperienza all'interno delle classi della quarta e della quinta superiore, di poter raccontare anche come si fa semplicemente un curriculum, come si fa un bilancio delle competenze. Questa esperienza a Napoli l'abbiamo vissuta sempre con grande fatica, perché il desiderio della diocesi e delle scuole afferenti al territorio diocesano sono tantissime. Noi arriviamo da Villaricca, Bosco Trecase, e gli istituti sono veramente tanti. Allora abbiamo provato insieme alla scuola di Scampia del Samorante a immaginare un percorso che non ci faceva solo entrare come animatori di comunità all'interno delle scuole, scuole e lasciare questa esperienza fine a se stessa, ma provare a ingaggiare il territorio come dei veri e propri protagonisti. E quindi noi come animatori di comunità, un po' perché eravamo solo in due e quindi c'era l'esigenza di allargarci, un po' perché era giusto che in queste esperienze si portassero avanti anche dei percorsi di affiancamento ai ragazzi. Quando siamo entrati l'anno scorso la prima volta in questa scuola, una ragazza ci disse: ma noi nel curriculum dobbiamo inserire il cognome, perché il mio cognome pesa. E queste tipologie di storie sono tante e vanno accompagnate, quindi ci siamo detti: dobbiamo trovare un modo per cambiare anche in questo stile, per poter dare anche delle risposte continuative a questi ragazzi. E quindi abbiamo sviluppato insieme agli animatori della parrocchia un'idea basata sul talento e sulla possibilità di essere insieme a queste classi, di essere protagonisti non più all'interno della scuola, ma di vivere il percorso di alternanza all'interno della parrocchia. E l'abbiamo fatto facendogli fare tantissime cose, dall'esperienza con i bambini alla possibilità di raccontare il proprio sogno, alla possibilità anche di strutturare insieme un curriculum proprio personale. Non so se Francesco ha detto tutto.
Sì, anche molto bene.
Grazie.
No, però il pezzo, diciamo, in aggiunta è anche il come ci siamo preparati a questa, diciamo, a questo progetto, proprio perché ci è stato proposto di poterci prendere cura di alcune classi in alcune ore, proprio con questo percorso per le competenze trasversali, per l'orientamento PCT, che all'interno delle scuole già da qualche anno si sviluppa, proprio per far rimbalzare quella che è la relazione non solo con noi animatori che già viviamo diciamo con fatica i vari processi che stiamo avviando con la diocesi, ma proprio perché erano le comunità del parrocchiali in maniera particolare accanto alla scuola in cui potesse rimbalzare quella relazione con i ragazzi, perché vivendo così il territorio. Quindi ci sembrava una bellissima opportunità quella di non solo accompagnare i ragazzi della scuola, ma di accompagnare gli animatori di queste due parrocchie, in maniera particolare questa del Buon Rimedio, quella della Resurrezione, dove insiste poi la scuola, provando a portare anche delle competenze delle due comunità, raccontando il modello educativo dell'oratorio, della parrocchia, in ambito proprio di quelle che sono le proposte oratoriali. Quindi i ragazzi hanno provato a immaginarsi come educatori, come animatori, quindi anche in prospettiva di quello che possono fare nella vita, e sono due classi di scienze umane, quindi abbiamo immaginato insieme con i docenti che fare un'esperienza in ambito educativo potesse essere per loro un orientamento per quello che in realtà vogliono fare anche post scuola. E quindi ci sembrava così bello poter stare insieme, sviluppando insieme questo progetto, anche perché noi siamo venuti qua con un'idea, mettiamoci insieme, proviamo a costruire qualcosa, e avevamo anche altre idee rispetto allo sviluppo del percorso, però stando insieme ci insegna sempre che ci sono qualcuno che vede anche cose diverse, quindi non più la dimensione di orientamento, ma l'orientamento che passa attraverso il talento, e l'abbiamo sviluppato insieme con le due parrocchie. Quindi è bello vedere come quando si sta insieme le cose si fanno anche meglio e si riesce a guardare veramente più lontano. I ragazzi sono rimasti contentissimi, hanno fatto un'esperienza meravigliosa, proprio perché hanno visto la passione con cui gli educatori e gli animatori delle parrocchie ci mettono quando stanno con i bambini, con i ragazzi, e che sentono quando vivono questi territori. Quindi sicuramente il primo obiettivo, quello di testimoniare la bellezza dei territori, è stato diciamo soddisfatto, e molti hanno anche apprezzato tutta la dimensione competenziale che hanno assunto nel preparare gli incontri, i tempi, chi fa che cosa, l'organigramma. Quindi anche quelle note un po' più di competenza, che magari vengono anche mortificate, perché spesso in un curriculum sembra che queste cose non siano necessarie, ma in realtà hanno una formazione che ci struttura anche nel poter in quello che sia la dimensione, diciamo, lavorativa. Quindi abbiamo potuto, insomma, sperimentare la bellezza di vederci sia come parrocchie, come diocesi, per provare a prenderci cura insieme di ragazzi che ci sono stati affidati. Quindi
ci sono stati tanti livelli, no, di connessione, no? C'è il livello diocesano della diocesi, c'è il livello delle scuole, che mi voglio dire è anche da questo punto, diciamo, di trasmissione, veramente che sono un presidio, no? Ma non solo sono un presidio, ma io devo ringraziare e testimoniare la grande collaborazione e il grande desiderio di rete che hanno i dirigenti e i docenti delle scuole del territorio. Quasi tutte le scuole veramente sono aperte ad una collaborazione, e forse questo perché davvero si può dire che coloro che si impegnano educativamente su un territorio come quello in cui viviamo noi si accorgono maggiormente, no, di quanto è prezioso l'apporto che tutti possano dare. Abbiamo delle linee di collaborazione aperte con tutte le scuole intorno a noi e davvero ci incoraggiano. Abbiamo fatto cose molto belle, e anche il PTCO non è arrivato, voglio dire, anche qui in oratorio come un qualcosa di assolutamente nuovo, no? Abbiamo avuto collaborazioni con il liceo musicale, con l'istituto alberghiero, con la Virgilio IV, abbiamo avuto con l'87esimo circolo, abbiamo veramente collaborazioni e un lavoro assolutamente continuo del quale non possiamo fare altro che ringraziare davvero, compreso naturalmente l'Elsa Morante con il quale abbiamo fatto il PTCO.
Donna, allora, la virtuosità anche di questa esperienza va anche rispetto a un certo modo di intendere questi percorsi di alternanza oppure di competenze trasversali da sviluppare, che a volte sono state anche un precariato del lavoro, no? Esatto. Ragazzi che fanno le fotocopie, oppure abbiamo avuto in alcune zone addirittura esperienze, è vero, circostanziate, di morti sul lavoro legati ad adolescenti che erano andati a scuola. Allora, anche rispetto a questa esperienza, l'idea da parte nostra era quella di qualificare un processo, di dare il nostro contributo da cristiani, affinché potessero anche sviluppare quelle forme di protagonismo, i giovani, che potessero appunto riconsegnare una parte attiva di formazione, non solo come recettori passivi, ma come protagonisti di un'esperienza formativa, non solo quindi giovani intese come la manovalanza per spostare le sedie da un punto all'altro, ma quei processi che fanno sì da attivare delle comunità, sono processi che attivano delle comunità scolastiche. Nel nostro caso, quando vengono a collegarsi anche con esperienze cristiane, anche quei legami che generano quella fraternità eccedente, che fanno fare esperienze di evangelizzazione, perché oggi almeno nella nostra proposta non esiste un'evangelizzazione che è frutto di un indottrinamento, ma che è frutto di un protagonismo che viene dal basso, per cui uno viene qui perché ci vuole stare e ha il desiderio di fare parte di una comunità in cui hai un sapore di vita evangelica che altrove non riesci a trovare. Questa è anche la nostra idea di evangelizzazione, che è sotteso di un'idea di libertà, per cui chi viene a far parte di questi percorsi ha tutta la libertà anche di potersene uscire, perché ha fatto un'esperienza, ha capito che quella cosa può essere buona o meno buona, però chi ci rimane lo fa perché lo sceglie davvero, lo fa con un seme radicato di Vangelo da un lato e di umanità dall'altro, per cui anche quell'esperienza di fede cresce in un equilibrio di dimensione che è radicata tanto in Dio quanto nell'uomo.
È la dimensione attrattiva, no? Quella che Benedetto XVI cercava di proporci e che Papa Francesco ha richiamato più volte, che è il contrario del proselitismo. In realtà gran parte dell'annuncio del Vangelo che si vive a volte, no, in contesti di particolari come quelli periferici, sono fatti più per distrarre da quello che è l'origine del proprio della propria attenzione spirituale, della propria tradizione, piuttosto che attrarre. A noi capita tanto spesso questo, ma come credenti e come Chiesa e come cattolici noi abbiamo il compito di indicare che la strada dell'evangelizzazione non è fatta semplicemente di parole, ma è fatta di una testimonianza viva che passa anche attraverso, a volte, quello che è il rischio educativo, no? Il rischio della libertà, che comunque può mandare all'aria tutta la nostra impresa, ma non certamente l'autenticità di quello che abbiamo fatto.
Anche perché quello che facciamo è promuovere il bene in ogni sua forma e far sì che questa dinamica della generosità possa poi, per spirito di emulazione, generare un desiderio di restituzione. Da un lato c'è il learning by doing, come dicono i dotti, cioè l'imparare facendo, per cui insieme proviamo a metterci in gioco e ciascuno poi arricchisce l'altro. Poi dall'altro c'è questa modalità comunitaria di fare un'esperienza in cui che non mortifica l'individuo, la personalità di ciascuno, quindi non è un'omologazione a, e l'altra c'è questa dinamica della restituzione che secondo me è la più bella che si può avere.
C'è l'aspetto critico, no? Cioè, nel senso che a volte questo può diventare un alibi anche a una dimensione di maggiore timidezza, no? Nascondersi dietro il bel fare, il ben fare, è anche un modo, diciamo, per guadagnare un'accettazione, voglio dire, a 360 gradi. Quindi il punto critico che mi pare molto ben affrontato pure nell'intervento tuo, Don Federico, è il tentativo comunque di metterci la faccia di quelle che sono le nostre scelte, la nostra identità. Il non cercare di nasconderci dietro una genericità, no? Ma far vedere qual è l'origine, la fonte, perché c'è una qualità del bene che si diversifica rispetto anche alle attese, rispetto anche alle delusioni. Perché quando ha origine all'interno di una relazione che è più grande di qualunque altra motivazione umana, allora anche le delusioni del bene che fai, no? Sono tra virgolette da reinterpretare in quella luce. Io ricordo sempre che il Vangelo di Matteo mette in evidenza che l'atteggiamento con il quale i cristiani fanno il bene deve portare al rendere gloria a Dio. Questo è. E questo ci interroga, perché in tante situazioni io, è una cosa che provocatoriamente ho detto tante tante volte, ho detto: come mai a volte il bene che facciamo non è evangelizzante? Questo è un grosso problema, non basta per noi, perché noi dobbiamo tendere a comunicare quella strada di liberazione della vita che è l'incontro personale con Gesù. Questo è quello che naturalmente sono le chiavi della propria vita, che fin quando noi non riusciamo a consegnarle o metterle a disposizione, non dico a consegnarle, no? Ma metterle perlomeno a disposizione, è come se noi non avessimo fornito, no? Il canale di un'autentica emancipazione. Questo è molto importante. Ritorniamo un attimo a...
Volevi dire qualcosa? No, sì, perché c'era... Non so se ci hai fatto caso. Oggi nei nostri contesti manca uno spazio per poter fallire. Paradossalmente, i nostri oratori sono l'unico spazio ancora dove... Se tu sbagli... Cioè, accade che viene accompagnato alla consapevolezza, però non c'è un meccanismo di esclusione. Quindi, veramente, la Chiesa mostra il volto di essere una casa per molti e una madre per tutti. Cioè, utilizzo questo termine che è stato utilizzato anche da Papa Francesco nella Christus Vivit, appunto perché penso che sia quello più efficace, quest'occhio materno di una Chiesa che ti aiuta anche a risollevarti quando sbagli. È uno spazio di fallimento, i nostri oratori sono ancora un luogo dove tu puoi fare esperienza di essere naturale, puoi essere te stesso in maniera autentica senza dover compiacere e soddisfare lo sguardo di un altro.
E lì scoprire il tuo talento e lo sguardo che lo valorizza, perché non devi avere per forza quei talenti, no? Per essere riconosciuto. Oggi, per esempio, è molto molto forte nella società in cui viviamo l'omologazione delle aspirazioni. Cioè, noi abbiamo dei ragazzi che aspirano tutti a fare la stessa cosa. E questa cosa è assolutamente fuori dal carattere del miracolo che ogni vita è, e toglie alla nostra vita lo stupore, lo rende soltanto il frutto della competitività. quando tu mettendoti sulla strada di una certa forma di espressione sei riuscito a sconfiggere, tra virgolette, nella competizione gli altri. La bellezza invece è ridare il senso della propria unicità. Non dobbiamo fare tutti quanti calciatori, non dobbiamo danzare tutti quanti, non dobbiamo fare... Ognuno deve scoprire, no, nel suo cuore il suo talento. Non è che gli vengano impedite certe cose da fare, ma la ricchezza è capire che dentro il tuo cuore c'è una parte del tesoro che siamo noi insieme. Questa sarebbe una scoperta straordinaria. Noi ci proviamo un pochino nell'esperienza di oratorio, ma credo onestamente che è tutto da vedere. È la bellezza della nostra esperienza educativa. Accorgerti di un ragazzo che tu hai visto bambino improvvisamente ti manifesta di avere dei doni e delle cose che sono solo sue. Capito? Sono solo sue. Non ce le ha né la mamma né il padre, non ce le hai tu che lo hai aiutato facendo attività in parrocchia, ce le ha lui. C'ha delle qualità e impara a metterle a condividerle. Questa è l'esperienza, cioè a capire che non ce le hai per te. E essere protagonisti non significa semplicemente non realizzare quello che vuoi per te stesso. Questo anche. Io volevo adesso focalizzare l'attenzione sulle parti, diciamo, un pochino più operative, perché ci sono alcune cose interessanti. Cioè, voi avete detto parole un po', no? Mi sembrava di sentire Piero Angela e il figlio, no? Metaverso, multiverso, il visore, tutte cose che sono assolutamente ormai, no? Assolutamente alla moda. Io sono un poco, no, sono un po' andato già, diciamo, la strada mia, però ho bisogno di certi chiarimenti. Ma poi ci sono dei passaggi, no? Che sono molto importanti in questo progetto che voi ci avete proposto, che noi davvero con tanta gioia abbiamo condiviso, che è l'aspetto dell'attenzione a tutto quel mondo della fragilità, che soprattutto nei contesti periferici e urbani nati in una certa epoca a volte rischia l'isolamento sociale. Davanti alla mia mente ci sono persone che magari hanno vissuto in una condizione di disabilità motoria e che non hanno potuto vivere la socialità perché tutto glielo impediva praticamente. E questo invece, questa idea e questo percorso che abbiamo iniziato ha il tentativo, no, da una parte di spingersi verso le ricchezze che vengono dall'innovazione tecnologica, autonomizzando anche dei giovani perché un domani, dopo la fine di questo percorso, possano continuare anche sviluppando da soli, no, una progettualità nuova che vada nella direzione dell'apprendimento e della formazione che hanno ricevuto. Dall'altra parte questa spinta, no, poi ci porta a contatto invece con chi ha problemi e difficoltà molto quotidiane, molto feriali e molto concrete.
Sì, diciamo che questo uno degli aspetti che più è piaciuto anche al Comune di Napoli, che ha promosso il progetto attraverso un investimento significativo, è l'aspetto della valorizzazione del volontariato. C'è un'azione che si occuperà di andare a casa delle persone con disabilità che non hanno l'opportunità di uscire di casa e portargli il visore a domicilio. Le persone avranno la possibilità di poter fare questa esperienza di metaverso che poi vi racconterà Francesco, avendo la possibilità di avere un giovane, un volontario che come un confidente gli racconta non solo quello che sta per vedere, ma è un'occasione, una scusa, una possibilità di avere una compagnia a domicilio. Abbiamo guardato con attenzione a questo aspetto non solo per poter fornire un servizio aggiuntivo a questo bel progetto, ma poter entrare nella casa delle persone. Prima, fino al prima del Covid, i parroci, i preti avevano l'opportunità, no, di entrare nella casa delle persone con un'attenzione particolare. Si entrava nella casa delle persone e si era parte anche delle famiglie lontane dalle parrocchie. Oggi questa cosa diventa sempre più difficile, perché se un giovane, se una famiglia non la si vede in parrocchia è un po' complicato complicato raggiungerla, e questa per noi è un'occasione anche per poter dare qualcosa di diverso, perché il progetto ci dà la possibilità di fornire anche dei servizi essenziali attraverso dei voucher, di dare delle possibilità anche educative a quei giovani che non si possono permettere, diciamo, di fare dei piccoli investimenti. Per noi quindi questo aspetto, come dire, diventa parte integrante non solo di un'azione di progetto che apparentemente ha un inizio e una fine, ma è un aspetto di valorizzazione di questi giovani che vivono la parrocchia con una spinta di volontariato, perché ci immaginiamo che insomma queste famiglie non si abbandonano, questi ragazzi non vengono poi abbandonati con la fine del progetto, ma si prosegue e si porta avanti anche una relazione che immaginiamo si possa creare con questa scusa del visore.
Da una parte la gratuità, no? La gratuità, sì, del dono che noi custodiamo, eccetera. L'altra parte è un'opportunità che viene dalla possibilità di avere degli investimenti possibili in campo educativo, in campo formativo. Questa secondo me è una delle parti anche più belle, che emancipano l'idea di questo progetto dalla mera retribuzione, che è una delle grandi questioni, no? Che a volte, soprattutto in contesti in cui i finanziamenti vanno e vengono, non ci sono sempre, eccetera, rischia a volte anche di deformare, no? Il volto anche di alcune azioni sociali. Tutto questo con metaverso, multiverso, visore, io sono analogico, diciamo, mi spieghi un pochino?
Sì,
per me è la cosa più tecnologica il telecomando.
Allora sì, sicuramente la dimensione del visore è questo aggeggio che ti dà l'opportunità, che ti dà un ausilio per poter entrare in un altro universo, no? Un metaverso, cosa che vada oltre, quindi un ambiente digitale creato con dei sviluppatori, con dei 3D artist. È aperta, chiusa parentesi, in questo momento stiamo proprio finendo una formazione italiana grazie a un'associazione, Italian Institute for the Future, proprio su sviluppatori VR, in Curia, proprio a largo Donna Regina, dove stanno imparando dei giovani a creare questi prodotti digitali, chiamati gemelli digitali, digital twin, insomma, che vengono messi all'interno del visore e possono essere diciamo visti anche con una logica di gamification o di video all'interno del visore. Poi c'è anche una nuova tecnologia che noi proveremo anche a sviluppare in altri processi, che è la realtà aumentata. Questa è quella di cui parliamo noi, è la realtà digitale, virtuale, quindi si entra in un altro universo, quindi qualcosa di tra virgolette di diverso. Invece proveremo poi, magari ragionando insieme, come una nuova progettualità, quella che è una realtà aumentata, quindi una realtà che va a aumentare la realtà circostante. Non si parla più di visori, ma si parla di occhialini, di occhiali, ci sono degli sviluppi tecnologici, e quindi noi immaginiamo che questo possa essere per noi un motivo per stare insieme su nuove competenze, con una nuova opportunità. Quindi tanti già giovani sono stati intercettati con la formazione, due dei ragazzi dell'oratorio vengono e stanno completando gli studi, quindi insomma già diventa anche questo generativo, no? Su un racconto di quello che è una competenza assunta, di un'esperienza vissuta che viene a casa propria. Quindi insomma questa è un po' la dimensione.
Ma la cosa che colpisce molto è che avviene tutto eliminando la dimensione della prossimità, del contatto, e di favorire l'apprendimento di spazi di relazione disponibili, come l'oratorio, come la chiesa, come i luoghi che sono interessati, disponibili ad un incontro che non è occasionale. Cioè qui si cerca la relazione. Io adesso ho avuto la fortuna che Don Federico si è allontanato un pochino. Noi abbiamo due Don Federico qui, abbiamo Don Federico Battaglia, che è quello col quale abbiamo parlato fino ad ora, che ci ha descritto così bene tante cose importanti, e adesso abbiamo però il Don Federico in casa, fatto in casa, voglio dire, no? Quello
Federico II.
Un po', esatto, Federico II.
senza responsabilità.
Federico II. Al quale però faccio una domanda. Lui ha seguito da vicino anche l'esperienza del PTCO, e quindi diciamo, dedica molto del suo tempo in comunità anche all'esperienza dell'oratorio. E io faccio una domanda a lui, perché se parlo io su questo finisce che uno dice acquaiolo, l'acqua è fresca, manco la neve, eccetera. Ma questa chiesa del Buon Rimedio, questo oratorio del Buon Rimedio, questo luogo del Buon Rimedio, è davvero un luogo, no, che può presentare un'esperienza di bellezza, di arte? Perché messo a confronto con San Pietro in Vinculis fa tremare un po', o no? Che dici?
Ecco, buongiorno a tutti, sono stato incastrato anche se non ero presente nella locandina. E sì, in realtà penso che sia proprio questa l'importanza, no, anche di questi contenuti che ci siamo detti, che ci stiamo dicendo questa mattina, rispetto a quello che è il desiderio di bene, è la riscoperta proprio della bellezza sì, anzitutto del quartiere dove ci troviamo, del nostro quartiere che è Scampia, e poi la bellezza che si manifesta anche attraverso quella che è la bellezza interiore di ogni singola persona che viene e che trova l'oratorio come casa, all'interno delle famiglie che vengono accompagnate, all'interno di tutte quelle che sono le esigenze anche territoriali, quindi sia materiali ma anche diciamo spirituali e interiori. E la bellezza sicuramente non possiamo non fare riferimento a ciò che avverrà tra un po', no, che è la bellezza dell'apertura anche della chiesa nuova, che appunto da tempo, no, qui sul territorio c'è la speranza e c'è il desiderio, no, di apertura di questa chiesa. E tutto parla di bellezza, cioè nella costruzione, in tutto quello che è il progetto della chiesa, parla veramente di bellezza attraverso quelle che sono tutte le forme di arte che si troveranno all'interno della chiesa, a partire dalla Via Crucis, dalle campane, dal presbiterio, da quello che è il battistero. Ogni forma all'interno della chiesa prende il gusto della bellezza, e certamente Padre Alessandro su questo tu saprai raccontare meglio di noi, no? Meglio di chiunque altro, la bellezza che troveremo all'interno di questo, ma penso che questo sarà fatto con calma, no? con il tempo, quindi non spoileriamo niente al momento. E mi sento di dire che però questa bellezza anche di quello che è il progetto che sta nascendo, che appunto diceva Alessandro abbiamo approvato, sia proprio nella relazione, la bellezza della relazione con l'altro, che poi diventa incontro con Dio. Penso che sia questo poi il punto essenziale, il perno centrale, poi al di là di quelle che sono le forme, della durata e tutto, però penso che sia veramente questa la bellezza, l'incontro con l'altro, che diventa veramente uno sguardo di apertura a 360 gradi su tutto quello che è il nostro territorio.
E grazie, sì, possiamo semplicemente dire che nella opportunità che abbiamo potuto vivere della realizzazione di questo oratorio e della chiesa nuova, che sarà oggetto, ecco, di questa sorta di aspetto, questa specularità asimmetrica, no? Con San Pietro in Vinculis. Però devo dire la verità, quello che adesso noi riusciamo a capire è che forse davvero a chi avrà occhi e attenzione ogni pietra potrà parlare, no? Sarà ricchezza di significato e quindi bellezza, perché la bellezza è qualcosa di molto più profondo di quella che è l'esteriorità o a volte la struttura e l'armonia di cose che possono anche essere molto lontane dalla realtà. Quindi abbiamo tanto da scoprire, sono certo, anche con questa esperienza che viviamo, con questo progetto, che lo faremo davvero con tanta passione e tanta gioia. Adesso voglio concludere, perché siamo alla fine di questo dialogo, che devo dire la verità, per il quale io ringrazio davvero tutti quanti gli intervenuti. E Don Federico Battaglia, questa volta, che è anche in segreteria dell'arcivescovo, Don Mimmo, il nostro arcivescovo di questo progetto, che dice?
Allora, in realtà lo faccio prendendo spunto appunto dalle parole sue che ha utilizzato con i giovani e 2 anni fa durante la giornata dei giovani e anche l'anno scorso, perché 2 anni fa, incitando a un certo, cioè sempre quella critica, no, che i giovani fanno alla chiesa, ma perché la chiesa è ricca, piena di potere, cioè il Vaticano, tutte quelle cose lì, e Don Mimmo appunto per lanciare una sfida, disse ai giovani che erano a Portici 2 anni fa, lo vedete tutto questo patrimonio della chiesa che voi dite così, per me diventa patrimonio di comunità. Quindi voi giovani fatevi avanti, amministriamoli insieme, abbiamo l'idea di poter fare in modo che i poveri siano i primi destinatari per riconsegnare dignità agli impoveriti di questo percorso. Quindi questo 2 anni fa, e l'anno scorso per rilanciare ha utilizzato un'espressione che parafrasava un detto di un rabbino che si trova nel Talmud, che raccontava in realtà anche Primo Levi in un libro dell'82, se non ora quando, no? E Don Mimmo, per lanciare la sfida ai giovani, ha detto: se non io, chi? Se non ora, quando? Ecco, per cui è quello un po' l'idea che ha lanciato, e che ciascuno poi ha provato a far generare nella propria dimensione locale di protagonismo, affinché si potesse avere un volto di chiesa, non più di un monsignore che prende le decisioni chiuse in una stanza, come abbiamo fatto nell'esperienza secolare della chiesa, ma come un processo di condivisione in cui davvero siamo tutti insieme a prenderci per mano e a fare un'esperienza di chiesa, anche in una dimensione che solitamente viene ritenuta poco spirituale, quella di occuparci delle cose materiali, di non essere più di non lavorare più per le pietre, ma affinché con le pietre scartate poter fare un'esperienza di chiesa fondata su una chiesa, su una pietra angolare che è Cristo Gesù.
Io davvero sono grato di questo confronto. Leggo in queste esperienze il frutto di un cammino che non è l'opera dei singoli, ma è l'opera dello spirito, no? Io che ho sempre qualche anno in più, pure alla fine di questa ricordo per esempio il tentativo che si fece bellissimo a suo tempo con il sinodo dei giovani, con il cardinale Giordano, quando alla fine degli anni 90 si mise in campo un'esperienza assolutamente nuova. Lì c'era la figura di Monsignor Pignatiello che cercò e si cercò insieme una strada per il protagonismo dei giovani nella vita della Chiesa e nella società. Ricordo l'esperienza del Giubileo per Napoli, l'incontro con il Cardinale Sepe, con tutte le compagini scolastiche, il lavoro di contatto che si fece, e oggi vedere questi frutti bellissimi nella stagione anche nella quale siamo guidati da Don Mimmo, e scoprire che in tutte queste esperienze lo Spirito Santo ci ha portato a far maturare, a vedere che progredisce man mano la consapevolezza di quello che dobbiamo essere. Ringraziamo davvero il Signore e affidiamo a Lui ogni piccola parola e ogni cosa che diciamo o che facciamo, soprattutto le cose che scegliamo di non fare e di non dire, perché quelle a volte sono più importanti. Allora io ringrazio Francesco, ringrazio Maria Pia,
grazie.
Don Federico, ringrazio il Don Federico che ho fatto in casa, e ringrazio anche il nostro amico Angelo Sacco che ci guida nella realizzazione di questi dialoghi con Don. Ringrazio voi che ci avete ascoltato, alla prossima.
Radio IBR Scampia è realizza grazie al contributo di ilnapolionline.com, sport magazine di Alessandro Sacco. Se vuoi partecipare alle nostre attività, scrivici una mail: info@radioibr.it.